Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto martedì 5 marzo 2024, promosso dalla Pastorale Universitaria presso la Residenza Universitaria Rifugio Cuor di Gesù di via Fabio Severo 148 a Trieste, sul tema Profilo e vita di Don Primo Mazzolari. Presentato da Don Sergio Frausin, ospite Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.
Don Primo Mazzolari è un prete della diocesi di Cremona, anche se poi ha svolto il suo ministero soprattutto come parroco in due parrocchie della provincia di Mantova. Nasce nel 1890 in una cascina vicino a Cremona, che località Boschetto, muore a Bozzolo nel 1959. Anche se la sua famiglia poi che faceva il contadino, il papà, si sposta in una località vicino a Brescia, ma sempre nel giro di pochissimi chilometri, però lui entra nel seminario a Cremona e c'è in quel tempo un vescovo a Cremona che era uno dei vescovi, forse tra i più famosi di quel tempo, che si chiamava Monsignor Geremia Bonomelli. Un vescovo che così molto che non aveva paura di esporsi anche su temi molto difficili. Era il tempo nel quale c'era il non expedit, per cui per via della questione romana i cattolici non potevano partecipare attivamente alla vita politica, per cui candidarsi per le elezioni nel Parlamento italiano, c'era la monarchia come sappiamo, però ecco, non era possibile. E invece questo vescovo Geremia Bonomelli, molto colto, che girava il mondo anche a tenere conferenze, a tenere così via, e lui addirittura, faccio questo piccolo esempio, aveva scritto un anonimo, un piccolo testo che era su Roma, l'Italia, è intitolato così, Roma, l'Italia e la realtà delle cose, dove lui propugnava quello che poi dopo avviene davvero, e cioè la fine della questione romana, Roma che diventa capitale dell'Italia, e la Chiesa lo riconosce, un piccolo staterello per garantire la libertà della Chiesa, e i cattolici che si buttano. Però questo libretto viene messo all'indice. E allora lui, in un pontificale, in un uomo gremito, lui dice: l'ho scritto io e mi sottometto che non viene riconosciuta che sia una posizione corretta, e si narra che tutta la gente, piangendo, perché gli voleva tutti molto bene, esce poi dal Duomo proprio con le lacrime e così via, con questo affetto. Ecco, in quel contesto di dove arriva il visitatore apostolico nel seminario e dice: ma come mai in questo seminario i seminaristi leggono dei libri che sono messi all'indice? E il vescovo dice: e beh, glieli do io, perché poi dopo li commentiamo, li leggiamo insieme. Dunque, una terra nella quale questo vescovo, evidentemente un po' spiato, magari modernista e così via, e invece poi dopo integerrimo, di una grande statura morale e intellettuale. In quel seminario si forma Don Primo Mazzolari. E però è anche un tempo di grandi sconvolgimenti. Sì, c'era la questione anche di Trieste. C'era la questione di Trieste che non era Italia. Ebbene, Don Primo Mazzolari poi diventa prete e lui è fortemente interventista per portare Trento e Trieste con l'Italia. E Allora gli italiani e anche i cattolici si dividevano tra chi era interventista nella prima guerra mondiale e chi era contrario. Lui era favorevole e diventa cappellano militare nella prima guerra mondiale. Poi finisce la prima guerra mondiale e lui a lungo resta ancora cappellano militare, non gli danno il congedo, e va soprattutto in una zona, diremmo tra la Germania e la Polonia e così via, con questi soldati italiani, resta lì a lungo, e lui conosce la bruttura della guerra. Se si va a Gorizia c'è un grandissimo ossario, come si chiama? Vicino a Gorizia?
Oslavia.
Come si entra sulla sinistra, subito lì il piano, tra le prime lapidi, a parte che sono in ordine alfabetico, c'è Mazzolari, suo fratello, che è lì sepolto, che è stato ucciso in un paesino, è stato messo poi in un cimitero e poi tutti sono stati, hanno fatto questo grande osario, con dentro 39.000 giovani della vostra età, mi pare che siano lì 39.000 giovani, se non sbaglio, o 52.000. Lui incontra la guerra, lui da fortemente interventista, questo gli cambierà però la vita, perché lui conosce da vicino che cosa la guerra provoca nel cuore delle persone. L'essere stato vicino ai soldati, non è che lui ha fatto la guerra andando a sparare, ma ha condiviso la vita dei soldati, il dramma dei soldati. Poi ritorna, c'è che non è subito accolto bene, perché allora i preti che andavano a fare i cappellani, avevano fatto la guerra, tornavano ed erano visti con molto sospetto, perché poi i militari andavano, avevano una vita un po' dissoluta, lontani dalle loro famiglie e così via, avevano, guardate, con un po' di sospetto, e lui vive questo dramma, che c'è un altro prete cremonese, suo amico Annibale Carletti, che ha questo disagio come Don Primo Mazzolari sul fatto che la gente non capisce il dramma della guerra, e neanche i vescovi, neanche la chiesa, i preti, la gente che non ha fatto la guerra non capisce che cosa vuol dire la guerra, per cui si sentono preti che non riescono a comunicare il dramma che hanno vissuto. E Annibale Carletti lascerà il sacerdozio proprio per queste incomprensioni, di sentire non possiamo noi andare avanti a fare le nostre messe e non comprendere quello che succede nella guerra, quello che succede in questa umanità. Invece Don Primo Mazzolari resta prete e porterà avanti tante linee che lo porteranno però tante volte ad essere non capito. E un pochino, guardato con molto sospetto, con molta diffidenza. Diventa parroco, lui prima di andare a fare il cappellano era insegnante in seminario, ed era un prete stimato, colto, così. Ritorna, gli offrono di andare ancora a insegnare, lui no, vuole stare in mezzo alla gente, diventare parroco, prima in questo paesino che si chiama Cicognara, e a lui piaceva tantissimo scrivere, ha scritto tantissimi libri, un suo diario, tantissima corrispondenza e tutto, che non c'erano i computer, non c'era e così via, per cui tutto con la carta a carbone, per cui, e manteneva sempre di tutto una copia, per cui c'è un archivio enorme di tutte queste lettere, ma ne scriveva, cioè ci sono migliaia di lettere scritte a tutti, cioè da uomini potenti a semplice gente che gli scriveva un po' da tutta Italia. Scrive diversi libri, anche se lui non è uno scrittore, lui è un pastore, è un parroco, non è un teologo, Il suo stile non è sempre lineare, che si capisce sempre subito tutto. Ci sono tanti pensieri, poi degli asterischi, poi altri pensieri, per cui a volte non c'è un ordine un po' sistematico come magari si è abituati adesso nelle nostre letture e così via. Si leggeva francese e allora la teologia francese, quello sì, era abbonato a qualche rivista francese di teologia. Soprattutto lui, poi diventa parroco a Bozzolo, poi predicatore, grande predicatore, con una retorica di quel tempo che adesso non è più il nostro modo, ecco, però chiamato da tutte le parti a predicare o a fare addirittura conferenze e anche comizi elettorali. Poi dopo magari ritorno. Ma lui soprattutto pastore, anche se autore di tantissimi libri, qui ne ho presi su alcuni, ma io ne ho tantissimi proprio. Alcuni non li ho letti tutti, sono veramente tantissimi, ecco, poi dopo. Ecco. Alcuni li ho letti, come per esempio questo, che è tutta la raccolta di suoi testi sul tema della pace e della guerra, perché è aperta la causa di beatificazione e allora ha tanti preti, professori del seminario e così via, sono stati dati alcuni testi per cogliere se ci sono degli errori dottrinali. Ecco, per cui un pochino questa cosa. I suoi libri causarono molti interventi di carattere disciplinare da parte della gerarchia. A dire il vero, sembrerebbe un canonico della cattedrale di Cremona ad aver innescato tutto questo, che si chiamava Monsignor Favagrossa, e questo prete non era visto bene, cioè c'erano quelli che lo stravedevano per lui, ce n'erano altri che invece lo guardavano con molta diffidenza, perché per le sue visioni un po' troppo aperte, a volte alcune sue venature critiche, e allora aveva scritto un libro e l'aveva mandato allora al Sant'Uffizio, e questo aveva detto ritiratelo, lo mettiamo all'indice, non c'è, anche se era stato dato l'imprimatur. Tanti suoi libri che sono messi all'indice, noi li leggiamo adesso e diciamo ma che errori ci sono? Ed è quello che lui continuamente dice, ma ditemi quali sono gli errori. Non si capisce, è confuso e così via. Era un altro clima nel quale c'era anche questa sofferenza. E adesso ridirò alcune cose. Ho già detto qualche cosa della sua biografia, ma l'importante è questo: la sua biografia e la sua riflessione si intrecciano continuamente. Avviene tante volte anche per tutti noi. Fino ad arrivare ad un libretto intitolato Tu non uccidere, anche questo pubblicato anonimo, perché era già stato tante volte un po' inquisito. E poi dopo altre edizioni riconoscerà è mio, e allora ecco che viene pubblicato con il suo nome e cognome, dove appunto c'è questa forte presa di posizione contro la guerra e tutte le guerre, e a maggior ragione, questo è dopo la seconda guerra mondiale, contro la guerra nel tempo in cui ci sono queste armi. Per cui uno dei temi che lo hanno molto interessato è appunto questo tema della pace e della guerra, ma dell'umanità ferita, dell'umanità dei soldati, di tutto quello che la guerra provoca di disumanizzante. Io penso che, cioè forse ci mancherebbe magari qualche lettura di qualche testo, di qualche romanzo, di qualche pagina storica, non penso, forse qualche film, ecco, che ci mostra il dramma interiore dei soldati, non so, Ermanno Olmi, Torneranno i Prati, non so se qualcuno di voi l'ha visto, che è questo grido, no, perché è tutto che si svolge tutto in una trincea nella prima guerra mondiale, e dal soldato che si suicida agli altri che sono mandati, e uno alla volta vengono tutti uccisi, e uno esce e sa che è ucciso, e le lettere alla propria famiglia, l'inquietudine che c'è, il dramma del soldato. Ecco, Don Primo Mazzolari è testimone di questo, non, dunque non l'esaltazione, non è Gabriele D'Annunzio con l'esaltazione della fare la guerra e della libertà e così via. Il suo stare in mezzo ai soldati lo porta ad avere una particolare attenzione verso i lontani. Ecco, si poteva prendere su questo libricino anche, che si intitola I lontani. Per lui è una categoria che gli è molto cara, per cui lui si sente un po' apostolo dei lontani. Appunto, sì, quei soldati che hanno vissuto la disumanizzazione della guerra sono la cifra di tutti quelli che si trovano ad essere, per qualche motivo, lontani. Lontani dal Signore, lontani dalla Chiesa, lontani che ci verrebbe da dire non ci appartengono. E invece quelle persone sono i destinatari del suo ministero, del suo affetto, della sua attenzione. Vuole entrare in dialogo con loro. Riconosce che c'è qualcosa di grande anche in ciascuno di loro, che come cristiani dobbiamo riaggiornarci per incontrarli. Un'accusa che il vescovo di allora, Monsignor Cazzan, che anche quello un personaggio grandioso, con un epistolario che gli diceva: ma tu che sei così misericordioso, così attento con i lontani, perché non lo sei anche un pochino con quelli che sono dentro la Chiesa? Perché, ma sì, c'era, messi all'indice perché c'era qualche frase su Padre Gemelli, ma che però uno dice, ma sì, cioè, non come quei cristiani che formati con Padre Gemelli nell'università cattolica di allora, che con il fascismo non c'era libertà e in qualche modo dovevi assecondare, perché ti chiedevano l'università. Non dell'azione cattolica che in qualche modo è sottoposta al clero e non hanno il coraggio di... E allora il vescovo lo rimprovera: perché sei così graffiante nei confronti? Ecco, ma lui, però ripeto, cose che se leggiamo adesso sembrerebbero dette con tanta delicatezza, non è detta con... Ecco, però queste cose, per queste cose i suoi libri sono messi all'indice. Non ci sono altri motivi. E uno dei... Il primo testo, ecco, che è preziosissimo, 1934, è La più bella avventura. Dico questo, ho preso su questo perché è un po' esemplificativo di tanti altri suoi libri e di uno stile che poi lo ritroviamo in tanti autori successivi. Cioè, La più bella avventura che cos'è? È la parabola del padre che ha due figli, padre misericordioso, figliol prodigo. Ecco, lui la intitola La più bella avventura. E questo libro non fa altro che prendere qualche parola per volta e a commentarlo e ad attualizzarlo in quel contesto di un'Italia molto problematica, 1934, con delle allusioni per cui a volte è l'autorità ecclesiastica, altre volte è il fascismo che interviene a bloccare i suoi testi. E per cui lui commenta il Vangelo, soprattutto il Vangelo. Zaccheo, piuttosto che la Samaritana, diverse parabole, molto meno San Paolo e l'Antico Testamento, è concentrato sul Vangelo. Questo è, però non è semplicemente il commento esegetico, non aveva neanche gli strumenti allora, siamo negli anni 30, 40 e così via. Ma leggere il Vangelo e con il Vangelo discernere il proprio tempo, comprendere che posizioni prendere nella nostra storia, quali responsabilità ci assumiamo dentro la Chiesa e dentro la società. Per cui non è un'opera accademica, ma è un'opera continua di discernimento dentro la storia alla luce del Vangelo. Questa è la grande lezione di Don Primo Mazzolari. Poi, se qualche volta c'è un'espressione critica nei confronti di quel momento dell'Università Cattolica sotto il fascismo, noi diremo adesso, forse avrebbero dovuto dirlo ancora più forte, l'avrebbero ucciso. Non c'era minimamente la libertà. Ho già detto un po' di queste cose, anzitutto parroco, la sua riflessione molto attenta alla parrocchia, alla pastorale che doveva essere rinnovata. Per cui dentro il suo popolo, a contatto con la gente e con un'attenzione però a fare in modo che ci fosse quella connessione tra la fede e la vita. Per cui, per esempio, lui rilancia delle feste quando c'è la mietitura o la vendemmia, che diventano sì le feste, siamo in un contesto molto agricolo, della gente, ma per una rilettura dentro quella società dentro anche alle povertà di allora, sempre con la fede ma la vita delle persone. Grande attenzione ai poveri e alla giustizia sociale. Allora, a volte noi facciamo un po' il mito del passato. Siamo in Lombardia a Cremona, con dei latifondi, potremmo dire, no? Noi oggi, cioè dei grossi appezzamenti di terreno. Se qualcuno ha visto sempre di Ermanno Olmi film, ormai sono vecchi questi che fanno parte, L'albero degli zoccoli, qualcuno se lo ricorda? No. Allora, in dialetto bergamasco, magari, ci sono delle scene, L'albero degli zoccoli, qual è la questione? È che c'è questa famiglia di contadini che sono alle dipendenza del padrone della cascina, che sui bambini in pieno inverno piove, c'è il fango, vanno a scuola, gli si rompono gli zoccoli. E lui che cosa fa, questo papà, di fronte al suo bambino che ha gli zoccoli rotti? Taglia il ramo di una pianta e fa dei nuovi zoccoli per il suo bambino, che va a scuola a piedi, chilometri e chilometri, in mezzo al fango. Il padrone si accorge che è stato lui a tagliare quel ramo per fare gli zoccoli e immediatamente cosa fa? Lo licenzia. E allora si vede la scena che su un carretto tutta questa famiglia mette su le poche cose che avevano e devono andare a fare il trasloco, ed è collocato per San Martino, perché era poi l'epoca, per cui novembre, e che devono, ecco, per cui sì, grande solidarietà nel passato, ma anche grandi ingiustizie, grandi povertà. Mio nonno mi raccontava che pure quando era anziano vagheggiava i tempi passati come... ma perché? Perché era giovane, dopo lo diceva. Perché se lo si portava a ragionare, lui era terziari, non mezzadro, ma soltanto un terzo di quello che si produceva poteva tenerlo per sé. Poi dopo vieteranno l'essere terziasi, cioè avere solo un terzo, e ci sarà la mezzadria, cioè metà, e poi vietata anche la mezzadria, perché voleva dire che persone lavoravano dalla mattina alla sera ed erano sempre poverissime, poverissime. Ora, era un tempo anche di grandi ingiustizie sociali. Lui ha questa attenzione, si fa voce del popolo. In quelle terre c'erano anche questi... cominciamo ad essere dei sindacati, i sindacati bianchi nei confronti di quelli rossi, per difendere i lavoratori. Lì siamo in un contesto prettamente agricolo, non industriale. Fu capace di intessere il dialogo con altri mondi culturali sui temi della pace, della giustizia e del lavoro, per cui, ripeto, anche la sua capacità oratoria e anche il suo coraggio di esporsi l'avevano portato che era riconosciuto come un interlocutore, per cui ecco che lo chiamavano anche i sindacati per sapere qual era la posizione della Chiesa su certi temi. Apprezzato conferenziere anche, e allora era davvero una grossa novità, dal punto di vista ecumenico, per cui i primi congressi europei ecumenici, non ancora riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa, dal Magistero della Chiesa Cattolica, ma lui va come prete cattolico a testimoniare la fede cattolica. Per cui, ripeto, un umile parroco che non ha frequentato l'università, che non ha e così via, però attento a tante dinamiche sociali. Perché? Perché aveva il Vangelo in mano. E il Vangelo riletto nella storia a partire dalle ferite dell'umanità in guerra. Molta attenzione al tema della formazione e della responsabilità personale, cioè con una grande fiducia nei confronti delle persone che devono, ognuno deve assumersi la propria responsabilità, cioè con l'adeguata formazione. E allora lui che continua a scrivere è proprio per consentire anche, con altri termini potremmo dire, l'autoformazione, in tempi anche dove non c'era la libertà, cioè voi ricordate che il fascismo per esempio ha chiuso i circoli dell'azione cattolica, il fascismo come il comunismo, tutte le dittature avocano a sé l'educazione dei giovani, dei ragazzi. Allora il suo tentativo era, ecco, poi produrre qualche cosa per aiutare. E allora anche il suo linguaggio, che a volte gli viene imputato, ma non è sempre chiaro. E sì, ma un po' è il suo stile, e un po' è anche perché è uno che spinge a pensare in tempi nei quali, sia dal punto di vista sociale, a volte anche dal punto di vista ecclesiale, non sempre si poteva essere chiari, immediatamente chiari. Qui alcune cose le ho già dette, per cui ecco un pochino. È finito il tempo di fare lo spettatore sotto il pretesto che si è onesti cittadini, troppi ancora hanno le mani pulite perché non hanno fatto mai niente. Si sono pulite perché sei rimasto a guardare. E Papa Francesco, queste sono le sue frasi, poi, no? Stare al balcone. No? Così. E tu assisti a quello che avviene nella storia. Sei lì che giudichi, che commenti, che ti lamenti. Preferisco una chiesa sulle strade, sporca con gli schizzi di fango, piuttosto qualcuno che se ne sta comodo. modo a commentare. Allora, nonostante Don Primo Mazzolari è stato tante volte che i suoi testi messi all'indice e così via, errori dottrinali non ce ne sono, semmai era sì la non opportunità nell'esprimere, che so io, quel giudizio. Ebbene, il 20 giugno 2017 Papa Francesco ha preso l'elicottero da Roma, è andato a Bozzolo, nella parrocchia dove è stato parroco per tantissimi anni Don Primo Mazzolari, e ha fatto un discorso che adesso riprendo qualche straccio. E poi il pomeriggio ha ripreso l'elicottero e è andato a Barbiana, e nello stesso giorno lì ha commemorato un altro prete scomodo e tante volte non capito, poi celebrato continuamente. Avete capito? Lorenzo Vino. Ecco, noi adesso ci fermiamo e così riprenderei qualche passaggio di come il Papa ha riletto la figura di questo prete. Ha usato tre immagini prese proprio dal contesto della campagna cremonese mantovana, lombarda, diciamo. Il fiume, la cascina, la grande pianura. Il fiume la prende come un'immagine per dire il primato e la potenza della grazia di Dio che scorre incessantemente verso il mondo. Per cui, Don Primo Mazzolari, la sua parola, predicata o scritta, attingeva chiarezza di pensiero, forza persuasiva dalla fonte della parola del Dio vivo, nel Vangelo meditato e pregato, ritrovato nel crocifisso e negli uomini, celebrato in gesti sacramentali mai ridotti a puro rito. Un pastore schietto, esigente, un pastore che conosceva le sofferenze della sua gente. Predicando ai seminaristi di Cremona, perché poi un po' lo bastonavano, poi dopo lo chiamavano continuamente a predicare, per cui un corso di esercizi ai seminaristi, Paolo VI lo chiama a predicare alle missioni a Milano quando era arcivescovo di Milano, per cui perché si riconosceva che c'era una buona sostanza. Ecco, in quel contesto di quella predicazione dei seminaristi usa un'espressione molto bella, dice che l'essere un ripetitore è la nostra forza. Però tra un ripetitore morto, un altoparlante, e un ripetitore vivo c'è una bella differenza. Il sacerdote è un ripetitore vivo. Questo suo ripetere non deve essere senza anima, passivo, senza cordialità. Accanto alla verità che ripeto ci deve essere, ci devo mettere qualcosa di mio per far vedere che credo a ciò che dico. Deve essere fatto in modo che il fratello senta un invito a ricevere la verità. E questa è stata la sua grande forza, che lui le cose che predicava le viveva e le soffriva, parlando di persona. È stato picchiato, interrogato, minacciato di essere, volevano ucciderlo, l'ho già detto, ha dovuto nascondersi, ha salvato sempre le vecchie ebrei, gli antifascisti, i fascisti. Per cui ecco, questo fiume è il fiume della parola e della grazia che scorre a tingervi per un amore appassionato, una dedizione incondizionata. Ci sono tre strade che non conducono nella direzione evangelica: la strada del lasciar fare, cioè di chi sta alla finestra, l'ho detto poco fa, guardare senza sporcarsi le mani, e il Papa dice quel balcolinear la vita. E il secondo metodo sbagliato è un attivismo separatista, per Don Primo Mazzolari è facciamo le cose solo cattoliche, la cooperativa cattolica, l'associazione cattolica, il sindacato cattolico, tutto solo di cattolico, perché gli altri sono nemici. E Don Primo Mazzolari invece diceva, e no, però io devo incontrare l'altro, devo fare anche qualcosa con l'altro. Non dobbiamo crederci una elite di quelli bravi e gli altri li condanniamo. Terzo errore, un soprannaturalismo disumanizzante, per cui ecco che noi, non so, io, diciamo, dice Rosari, stiamo in ginocchio 3 ore di fila e in qualche modo, sì, però separandoci al posto di sporcarci le mani dentro la storia. Invece da quel fiume, che è la grazia di Dio, la parola di Dio, poi io devo, data bene, irrigare la terra. La seconda immagine è la cascina, e dice così il Papa: al tempo di Don Primo era una famiglia di famiglie, e ho già detto non sempre, la metafora dell'albero di zocco, che vivevano insieme in queste fertili campagne, anche soffrendo miserie e ingiustizie, in attesa di un cambiamento, che poi è sfociato nell'esodo verso le città, con tutti i drammi delle periferie che si sono create con l'urbanizzazione. La cascina, la casa, ci dicono l'idea di chiesa che guidava Don Mazzolari. Anche lui pensava a una chiesa in uscita quando meditava per i sacerdoti che con queste parole: per camminare bisogna uscire di casa e di chiesa. Se il popolo di Dio non ci viene più, dobbiamo andargli noi incontro e occuparsi e preoccuparsi anche di quei bisogni che, pur non essendo spirituali, sono bisogni umani, e come possono perdere l'uomo, lo possono anche salvare. E poi questa espressione molto bella: per fare molto bisogna amare molto. Per fare molto bisogna amare molto. E per cui ecco che qui cita poi la più bella avventura, il parroco dei lontani, eccetera eccetera. E il terzo scenario, la grande pianura, cioè i grandi diversi orizzonti che ha affrontato: guerre, totalitarismi, scontri fratricidi, la fatica della democrazia, la presenza scomodante dei poveri, per cui un po' tutte queste diverse cose. Ecco, questo era un po' per dire, anche il Papa ha riproposto questa figura che ai suoi tempi è stata scomoda, e poi abbiamo riconosciuto che, come ha interpretato Paolo VI e Giovanni XXIII, perché andava con un passo un po' troppo avanti e noi faticavamo a starci dietro. Volevo vabbè, questa è un'affermazione sempre di Papa Francesco, per cui ecco, sulla Chiesa, pastori, profeti secondo il suo cuore, eccetera, essa hanno visto lontano, seguirli ci avrebbe risparmiato sofferenze e umiliazione. Tante volte ho detto che il pastore deve essere capace di mettersi davanti al popolo per indicare la strada, in mezzo come segno di vicinanza, dietro per incoraggiare chi è rimasto dietro. Don Primo Mazzolari diceva: dove vedo che il popolo slitta verso discese pericolose mi metto dietro, dove occorre salire mi attacco davanti. Molti non capiscono che è la stessa carità che mi muove nell'uno e nell'altro caso. Ecco, prima di cominciare a guardare questo suo testo con il quale vorrei concludere, che così, visto che si parla poi in vista della settimana sociale dei cattolici, la democrazia, la partecipazione, ecco, tante volte fatichiamo a trovare le motivazioni per partecipare. Ci sembra un mondo nel quale sì, ognuno pensa soltanto a se stesso, e perché io dovrei allora impegnarmi per gli altri. E, ecco, però prima di solo alcune schermate di questo testo, e con cui poi concludo, Visto che siamo anche in Quaresima, ho pensato a un altro testo suo. Leggo qualche sua frase. È una predica famosissima, fatta con un vocione, una retorica, solo due pagine, non la leggo tutta, che aveva fatto molto scalpore. Siamo arrivati alla fine della parabola di vita terrena di Don Primo Mazzolari. Giovedì Santo 1958. Siamo dunque, l'ho scelta perché appunto è il Giovedì Santo, per cui siamo in Quaresima, ci stiamo avvicinando. E lui inizia così: miei cari fratelli, è proprio una scena d'agonia e di cenacolo. Fuori c'è tanto buio e piove. Nella nostra chiesa, che è diventata il cenacolo, non piove, non c'è buio, ma c'è una solitudine di cuori, di cui forse il Signore porta il peso. C'è un nome che torna tanto nella preghiera della messa che sto celebrando in commemorazione del cenacolo del Signore. Un nome che fa spavento. Il nome di Giuda, il traditore. E ripeto, devo saltare e così via, e però lui dice: povero Giuda, che cosa gli sia passato nell'animo io non lo so. È uno dei personaggi più misteriosi che noi troviamo nella Passione del Signore. Non cercherò neanche di spiegarvelo, mi accontento di domandarvi un po' di pietà per il nostro povero fratello Giuda. Ecco, questo è lo scalpore. Chiamare Giuda il nostro povero fratello Giuda. È il traditore. Non vergognatevi di assumere questa fratellanza, io non me ne vergogno, perché so quante volte ho tradito il Signore. E credo che nessuno di voi debba vergognarsi di Lui. E chiamandolo fratello, noi siamo nel linguaggio del Signore. Quando ho ricevuto il bacio del tradimento nel Getsemani, il Signore gli ha risposto con quelle parole che non dobbiamo dimenticare: amico. Con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Amico. Questa parola che vi dice l'infinita tenerezza della carità del Signore vi fa anche capire perché io l'ho chiamato in questo momento fratello. Aveva detto nel cenacolo: non vi chiamerò servi, ma amici. Gli apostoli non diventano gli amici del Signore, buoni o no, generosi o no, fedeli o no, rimangono sempre gli amici. Noi possiamo tradire l'amicizia di Cristo. Cristo non tradisce mai noi, i suoi amici. Anche quando non lo meritiamo, anche quando ci rivoltiamo contro di Lui, anche quando lo neghiamo davanti ai suoi occhi e al suo cuore, noi siamo sempre gli amici del Signore. Giuda è un amico del Signore, anche nel momento in cui baciandolo consumava il tradimento del Maestro. Vi ho domandato: come mai un apostolo del Signore è finito come traditore? Conoscete voi, miei cari fratelli, il mistero del male? Sapete dirmi come noi siamo diventati cattivi? Ricordatevi che nessuno di noi in un certo momento non ha scoperto dentro di sé il male. L'abbiamo visto crescere il male. Non sappiamo neanche perché ci siamo abbandonati al male, perché siamo diventati dei bestemmiatori, dei negatori. Non sappiamo neanche perché abbiamo voltato le spalle a Cristo e alla Chiesa. Ad un certo momento, ecco, è venuto fuori il male. Di come è venuto fuori? Chi ce l'ha insegnato? Chi ci ha corrotto? Chi ci ha tolto l'innocenza? Chi ci ha tolto la fede? Chi ci ha tolto la capacità di credere nel bene, di amare il bene, di accettare il dovere, di affrontare la vita come una missione? Vedete, Giuda, fratello nostro, fratello in questa comune miseria e in questa sorpresa. La trovate in internet se volete, è soltanto il primo pezzetto della Bibbia. E adesso, così, mi piacerebbe leggere questo testo, che è un po' l'augurio che vi faccio di fronte al tema della partecipazione, della democrazia. Ce l'assegniamo che a votare vada il 40% degli elettori, che a candidarsi siano soltanto ambiziosi, affamati di potere, di successo. Ci impegniamo, noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, né chi sta in alto, né chi sta in basso, né chi crede, né chi non crede. Ci impegniamo, senza pretendere che altri si impegnino con noi o per suo conto, come noi o in altro modo. Ci impegniamo, senza giudicare chi non si impegna, senza accusare chi non si impegna, senza condannare chi non si impegna, senza cercare perché non si impegna, senza disimpegnarci perché altri non si impegnano. Sappiamo di non poter nulla su alcuno, né vogliamo forzare la mano ad alcuno, devoti come siamo e come intendiamo rimanere al libero movimento di ogni spirito, più che al successo di noi stessi o dei nostri convincimenti. Cioè, riconosciamo il valore della libertà anche di quelli che per adesso non si impegnano, accettiamo. Ma noi ci impegniamo. Se qualche cosa sentiamo di potere e lo vogliamo fortemente, sì, perché qualcosa compete a noi, è su di noi, soltanto su di noi. Il mondo si muove se noi ci muoviamo, si muta se noi ci mutiamo, si fa nuovo se alcuno si fa nuova creatura, imbarbarisce se scateniamo la belva che è in ognuno di noi. L'ordine nuovo incomincia se qualcuno si sforza di diventare un uomo nuovo. Cioè, basta che ci sia uno che diventa un uomo nuovo, il mondo comincia a cambiare. La primavera incomincia col primo fiore, la notte con la prima stella, il fiume con la prima goccia d'acqua, l'amore con il primo sole. Ci impegniamo perché non potremmo non impegnarci. C'è qualcuno o qualche cosa in noi, un istinto, una ragione, una vocazione, una grazia più forte di noi stessi. Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, a questa vita, alla nostra vita. Una ragione che non sia una delle tante ragioni che ben conosciamo. Sì, avere una bella media, trovare un bel posto di lavoro, guadagnare soldi, avere una posizione sociale. Ecco, no, sono le cose che tante volte muovono ad un impegno, perché fare gli esami, bisogna studiare, e per cui ci si impegna, no? Ecco, questa è solo una delle tante ragioni. No, c'è chi si impegna a giocare a pallone, chi giocare a tennis, no? E poi non è si diventa bravi come Jannik Sinner. Tanti altri non ci riescono, si deprimono. Non una delle tante ragioni che ben conosciamo e che non ci prendono il cuore, un utile che non sia una delle solite trappole generosamente offerte ai giovani dalla gente pratica. Non lo dico a voi, agli adolescenti direi, avete il grande potere di far aprire il portafoglio ai vostri genitori, c'è tutto un mondo che può generare profitto convincendovi che voi facciate dannare in famiglia per comprare questa cosa, quell'altra cosa e l'altra cosa. Se i genitori vuotano, non ne possono più, aprono il portafoglio. Ecco, la gente pratica. Si vive una sola volta e non vogliamo essere giocati in nome di nessun piccolo interesse. Non ci interessa la carriera, non ci interessa il denaro, non ci interessa la donna se ce la presentate come femmina soltanto. Non ci interessa il successo né di noi stessi né delle nostre idee. Non ci interessa passare alla storia. Non ci interessa né l'essere eroi né l'essere traditori davanti agli uomini se ci costasse la fedeltà a noi stessi. La fedeltà a noi stessi, la nostra coscienza, il bene che abbiamo riconosciuto. E poi concludo, ci interessa di perderci per qualcosa o per qualcuno che rimane anche dopo che noi siamo passati e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci, ritrovarci noi stessi, ritrovare me chi sono, la mia identità, la mia vocazione. Ci interessa di portare un destino eterno nel tempo, di sentirci responsabili di tutto e di tutti. Cioè, capite? Respirare ad ampi polmoni, no? Cioè, mi interessa la vita tutta. Di avviarci, sì pure attraverso lunghi erramenti, e perché per lui, non l'ho citato con un altro di vicino, ma si è fatto tardi, sulla fede, ma era l'essere un po' inquieti nel cercare. Chi è l'uomo? È uno che cerca. Il cristiano, ma certo che ha delle verità, ha trovato Gesù Cristo, ma cerca sempre il modo di seguirlo, che è il suo modo originale e nuovo. Verso l'amore, con la maiuscola, no? È Dio, che diffonde un sorriso di poesia sopra ogni creatura, dal fiore al bimbo, dalla stella alla fanciulla, e che ci fa pensosi davanti a una culla e in attesa davanti a una bara. Ci impegniamo, non per riordinare il mondo, per rifarlo su misura, ma per amarlo. Per amare anche quello che non possiamo accettare, anche quello che non è amabile, anche quello che pare rifiutarsi all'amore. Questa è un'espressione che io penso di aver già usato magari anche con i preti. Amare anche il non amabile è una frase di un primo Mazzarano. Cioè, noi siamo chiamati ad amare, ma del resto un genitore, i nostri genitori ci hanno amati anche quando facevamo i capricci e da adolescenti insopportabili. Questo è il cristiano nei confronti del mondo. Amare quello che non è amabile, anche quello che pare rifiutarsi a noi, poiché dietro ogni volto e sotto ogni cuore c'è, insieme a una grande sete d'amore, il volto e il cuore dell'amore, cioè di Dio. Ci impegniamo perché noi crediamo all'amore, la sola certezza che non teme confronti, la sola che basta per insegnarci perdutamente.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.